Beh, il vostro applauso testimonia quanto sia stato gradito l'intervento di Antonella, che appunto ringrazio anche a nome vostro, e adesso c'è dello spazio nuovamente per voi se volete sottoporle domande, commenti, eccetera. Credo che ci sia ancora il microfono.
Grazie, devo dire che il suo intervento è stato addirittura commovente per la passione che ci ha messo, la ringrazio molto. Volevo chiederle se nella sua esperienza di pedagoga vede i giovani, gli adolescenti più avanti della media in questo verso, no? In questo percorso. E poi in particolare se si confrontano fra loro sulla propria identità religiosa.
Allora, io credo che i giovani siano il tesoro più prezioso che una nazione, uno Stato, una comunità possa avere. I ragazzi sono estremamente sensibili, soprattutto alle ingiustizie. Ecco, io credo che le percepiscano in modo molto doloroso. Se si ha la possibilità di parlare con loro, loro ravvisano immediatamente il punto debole di un discorso, di una costruzione, di un'argomentazione. Ascoltano e poi arrivano a vulnerare, dire sì, però questo non va, questo non funziona. E quindi hanno una potenzialità, anche una genuinità di sguardo e di pensiero che ci consentono di dire: se un giovane mi dice che qualcosa non va, gli credo, ha ragione lui. Viene lì, è lì il punto da cui occorre ripartire. È il motivo per cui io preferisco interagire con loro quando non sono molto strutturati, perché poi le sollecitazioni alla fine determinano l'attivazione di curiosità. Non sono così inerti, non sono così passivi, non sono neanche così. Sì, sono depressi, purtroppo è vero. Lo sono, ma si possono riattivare, perché in realtà la depressione deriva dalla mancanza di risposte o dalla mancanza anche di interesse alle loro domande, che è ancora peggio. Io ho degli adolescenti che sono spariti, mi è capitato con due alunni, cioè la scomparsa vuol dire che stanno ancora lì, ma non ci sono già più, poco a poco non vengono più a scuola. Cioè improvvisamente la persona che ha condotto un'esistenza morale, normale, collassa, stanno a casa, non si muovono più, non si confrontano più, hanno paura di uscire di casa, c'è moltitudine, c'è gente, c'è la metropolitana, io non mi sento, non ce la faccio. Studiavo, facevo, suonavo il flauto, non lo faccio più, lasciatemi vivere un attimo, prendo respiro. Non mi muovo, per il momento sto a casa, per il momento sto in camera mia, forse sto a letto più del dovuto, però vi prego, fino a questo io ci arrivo, oltre non vado. È impressionante. Quindi è con questo, dicevo, con l'irruzione di un fenomeno che ha due casi a scuola, il mio è il liceo Tasso di Via Sicilia, in genere si sa, insomma, è abbastanza noto, al Mamiani ce ne sono altri quattro. Sono adolescenti che spariscono, rinunciano e si ritirano in uno spazio difficilmente raggiungibile. Questa per me è l'angoscia maggiore. Ma quelli che ci sono però, e come se sono interattivi, e come se si confrontano, nel caso dei miei, ad esempio, le appartenenze religiose sono l'argomento a cui pensano meno. Pensano la religione in termini di sociologia, cioè di elemento sociologico. Per loro la religione rappresenta un modo umano di rapportarsi al sacro. E molti non sono più praticanti, e per esempio le parabole non sono più intese. Cioè si è perso anche un certo tipo di linguaggio, no? Per cui alla fine io nel mio programma di epica inserisco la Bibbia, per forza ci deve stare, alcune figure. Ma altrimenti non si perdono pezzi e loro lo ascoltano, lo accolgono questo discorso perché capiscono che alcuni dei conflitti che li agitano e a cui non sanno dare un nome sono già stati affrontati, descritti. Quindi la loro è una passione che poi diventa anche civile, che diventa viva e loro sanno guardare con una franchezza estrema. Sono molto più interpellati adesso dal problema dell'identità di genere e dall'identità sessuale. Quelli che vedo io non sono inquieti, però semplicemente fanno uscire questa loro disforia, come se fosse un tratto con il quale dover fare i conti. E Ecco, questo rende l'educatore meno preparato e credo che sinceramente ritirarsi da questo fronte, lo dico perché mi trovo in un contesto in cui penso di poter essere capita, ne parlavo con una professoressa di Roma 3, ma perché i cattolici non, cioè col fatto del gender poi alla fine hanno chiuso, ma entriamo dentro questa dimensione, è una dimensione importante, si stanno verificando delle fratture, delle rotture che condizionano, che reclamano di essere interpretate, lette, accolte, capite. Ecco, quindi io sento i giovani sensibili a questo. Gli interrogativi di tipo religioso sono meno sentiti, diventano interrogativi di tipo esistenziale e loro trovano delle risposte attraverso il confronto tra loro, attraverso però il bisogno anche di un recupero del senso che non venga dall'alto però. Cioè che non sia calato con le famose domande, cioè le risposte già prefabbricate, ecco, a domande che nessuno si pone, mentre poi non si sa rispondere alle domande veramente essenziali. Anzi, evitiamo accuratamente di affrontarle, quelle domande essenziali. Quindi io li vedo estremamente fecondi, estremamente ricchi, il contatto con loro è una fonte di rinnovamento eccezionale, sono davvero un dono, in Italia i giovani sono pochi. Sono pochi e forse questo è uno degli aspetti sui quali si pensa, ai quali si pensa poco, ma è importante invece, abbiamo un'età media altissima e non stiamo includendo, e qui ecco approfitto per ricavarmi un minimo altro spazio, non stiamo includendo i giovani di seconda e terza generazione che sono nati qui, non stiamo dando loro la possibilità di sentirsi riconosciuti, questo ritardo nel mutamento delle leggi che concedono la cittadinanza è letale, intanto perché è un'ingiustizia, in secondo luogo perché ci alleviamo un nemico interno. Ecco, come fare per far crescere lo stato di disagio, di irritazione? Noi abbiamo bisogno della creatività e il giovane che viene da fuori o che vive in queste linee di faglia è portatore di una creatività esplosiva, vorrebbe metterla al servizio di tutti, ma spesso questo gli è impedito.
Sì, raccogliamo forse quest'ultima domanda perché poi appunto... Prego.
Io insegno religione in un CFP dove mi ritrovo molta gente che arriva da varie etnie, da vari strati e la difficoltà è in quelle delle prime classi di far comprendere che ci sono gli altri, perché la mentalità è già creata dai genitori a casa, l'altro è il diverso, devi stare attento, fai i paletti e poi abbiamo anche una grande mentalità cresciuta nella... Purtroppo nella politica qualcuno segue soltanto le parti, io devo fare i paletti, mi devo costruire, per questo che arriva mi ruba, mi porta via, questo che arriva puzza, questo che arriva è difficile poi far cambiare anche la mentalità del ragazzo. E se arriva giustamente, se arriva dall'alto, ma lei è di parte, e va bene. Se arriva, allora adagio cerchi di far capire comunque quali sono i punti che possono essere interagire tra le persone e se pian piano si conoscono. Allora, passano 2 anni, ma io lo conosco, è mio amico, lui è diverso dagli altri e non riesce a capire anche l'altra mentalità. E la difficoltà è anche questa, arrivano persone straniere che hanno delle doti, delle capacità, però non puoi inserirle magari in altri discorsi scolastici, te li mandano lì a fare un CFP, ma queste hanno delle potenzialità da dentro che sono veramente, come diceva lei adesso, altissime, sono bellissime. E con lì vengono tarpate le ali e il ragazzo si ritrova lì e dice: ma io sono sminuito, perché non posso fare? Oppure quell'altro che vorrebbe dire: ma io voglio raccontare della mia vita, della mia religione, eccetera, ma incontro persone qui che non hanno voglia di sentire, non hanno voglia, appunto, come diceva, cioè l'allontanamento, l'esilio, appunto, di non rimanere a scuola, non voglio fare niente, ma sono qui, non voglio fare niente. Anche l'incapacità è brutto dirlo, ma dello Stato che non dà fondi, non dà niente, cioè non esiste, promette, ma poi no, su questo viene tarpato, su questo non si può fare niente, e ti ritrovi lì a fare che cosa? Veramente dovremmo dare un qualcosa, ma a volte ti trovi l'incapacità e anche la non collaborazione degli altri, perché è così, sono qui, ce li abbiamo qui, vabbè, tiriamo avanti 2 anni e poi vediamo come andare avanti. Sì, è un grido che dobbiamo sollevare, ma non è facile. Cioè un input, un qualcosa, sapere dove appellarsi, perché poi vede, lei è in un liceo e dove si trova magari un attimino un discorso, brutto dirlo, di elite, e dove la gente forse dice vabbè ci investo anche, ma dove ci sono i CFP, dove c'è la gente che quasi si vuole tarpare le ali, perché ormai non servono più, perché quasi sono quasi inutili. Cosa serve avere la gente che da solo produttività, poi sono arrivati qui, dobbiamo solo dare una parte di istruzione? Lì è difficile andare avanti, è difficile purtroppo avere dall'alto la collaborazione di chi dovrebbe essere vicino a queste sensibilità.
Mi sembra che sia una constatazione di un fatto, è vero, e va a commento di quello che dicevo. Effettivamente siamo in ritardo anche come scelte politiche, manca però anche nell'ambito dell'istruzione un progetto antropologico, riforme che rattoppano e rammendano un carrozzone che in realtà non si sa più bene da che parte far andare. Ecco, io trovo che la mancanza di visione sia veramente letale, perché non procediamo in modo, con una navigazione a vista miopissima, e quindi il senso di frustrazione è vero, cioè, e anche sulle dinamiche interetniche ci sono già degli studi molto interessanti. Non basta il contatto, bisogna vedere che tipo di contatto. In genere migliorano le relazioni quando si dà un obiettivo che si palesa, per esempio, come un bene comune da raggiungere all'interno di una classe. Il bene comune diventa l'elemento in cui tutti sono coinvolti, che può essere anche un obiettivo a breve termine, ma in cui avvengono delle relazioni positive, in cui le appartenenze sono messe accanto. La principale appartenenza è al gruppo classe, e allora lì il gruppo classe deve produrre, ne parlo per esperienze, che poi al di là della guardi che il livello poi socialmente elevato alle volte è portatore di una forma di aridità spaventosa, non crediamo, cioè le dinamiche di discriminazione sono fortissime, anche da parte di chi abita in una strada diversa, o di chi magari veste in un altro modo, o di chi è più timido o meno timido, o di chi ha più o meno successo in una dimensione che è quella appunto dei social, su cui molto ci sarebbe da dire, perché quello è un altro mondo parallelo che conta e condiziona enormemente. Quindi in realtà è la mancanza di una progettualità. Ma questa però in realtà noi dovremmo cominciare a richiederla, dovremmo cominciare ad esigerla, dovremmo cominciare a inventarcela, a lamentare quello che non c'è, ad far avanzare proposte in questa direzione, perché ci facciamo tante domande ma qualche risposta ce la dovremmo pur dare. Mi ricordo un intervento nel MIEAC, che era appunto l'associazione degli studenti cattolici. Alla relatrice venivano poste domande, era una donna abbastanza grande come lo ero io, ha detto: ma siete grandi pure voi, ma anni e anni di militanza, ma qualche risposta? Ma non vi viene? Non sarà il caso di cominciare a dire: provo a cambiare io, provo a vedere, provo ad allearmi, da solo non ce la faccio, provo a costruire delle reti, cioè è esattamente questo, provo a tessere delle relazioni. Mimmo Lucano come ha fatto a inventarsi quel progetto? Non l'ha fatto certo da solo, ha cercato, fra l'altro io anche, appunto, ci sono anche dei libri reperibili che ripercorrono i momenti di questa esperienza, però è un'urgenza, è vero. È una questione urgente, sembra non essere invece così rilevata, ma lo è.
Bene, grazie ancora per queste ultime precisazioni che appunto ci portano nella linea del mettersi in prima persona, forse, a provare a cambiare questa società. Allora, direi che a questo punto facciamo la pausa a pranzo per tutti coloro che parteciperanno ai laboratori del pomeriggio. L'appuntamento non è qui, scusate, all'auditorium, ma in Piazza San Fedele, Piazza San Fedele 4, dove c'è l'ingresso del Centro San Fedele. L'appuntamento, direi che ci possiamo vedere lì intorno alle 2:20, 2:25. I laboratori inizieranno alle 14:30. Ricordo che sono tre laboratori: la cultura dell'incontro nella missione e nella cooperazione, guidato da Enrico Maestri ed Elena Bezzolato, che se sono qui presenti vi chiederei di alzarvi, così eventualmente chi fosse iscritto vi riconoscerà poi più tardi. Il secondo laboratorio, la cultura dell'incontro nell'accoglienza e nell'integrazione, sarà invece guidato da Don Alberto Vitali e Don Marcello Mititelu. Si alza solo Don Alberto, Don Marcello arriverà nel pomeriggio. E infine il terzo laboratorio, sulla cultura dell'incontro nel mondo della comunicazione, dove cercheremo appunto di recuperare un po' questo tema dei social media, che comunque sono ormai parte integrante della nostra vita comunicativa e forse anche sociale, appunto, come dice la parola stessa, che sarà guidato da Davide Fracasso, che è lassù. E quindi nulla, l'appuntamento è per chi si ferma per i laboratori e per tutti gli altri. Molte grazie e al prossimo convegno.